your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Tamina mina, eh eh. Waka waka, eh eh. Tamina mina, sakalewa. This time for Africa. Listen to your dad. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Don't want to feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey.
Amici ascoltatori, ancora buon mondiale in studio. Il saluto vi arriva da Luca Collodi, Non Solo Sport, il canale italiano della Radio Vaticana, che manda in onda appunto questo programma sportivo, con Antonio Menente in studio qua da Roma. Grazie.
Buona giornata a tutti.
In collegamento Don Biancalani, che è il presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Anche a te, Don Leonardo, ben trovato.
A voi e a tutti i radioascoltatori.
Tra qualche istante collegamento con Centurium, Casa Italia, con l'inviato di Avvenire nostro Massimiliano Castellani, e avremo anche al microfono Gianni Rivera. Ma siamo ormai nell'imminenza di Italia-Paraguay, ascoltiamo quello che ha detto Lippi alla stampa, proprio in collegamento con il Sudafrica.
C'è una favorita unica, indiscutibile sempre, tutti gli anni, che è il Brasile. Però abbiamo notato prima che, nonostante lo sia tutti gli anni, non sempre vince, e meno male che sia così, perché altrimenti sarebbe tutto scontato. Poi c'è un'altra squadra quest'anno che credo che sia giusto che sia considerata favorita, per la crescita che hanno avuto una decina di calciatori che fanno parte di Barcellona, Real Madrid, Valencia, cioè anche esperienza a grandi livelli negli ultimi anni, ed è la Spagna, che ha vinto un europeo. Però anche loro non hanno mai vinto un mondiale.
L'Inghilterra di Capello?
Ci arrivavo. E poi ci sono 4-5 squadre, 6 squadre, che sono l'Inghilterra, l'Italia, la Francia, la Germania, l'Olanda, l'Argentina, che non vanno al mondiale così tanto per far bella figura, ci vanno per vincerlo. Comunque abbiate fiducia in questa squadra, tutti voi che siete una componente importantissima del mondo del calcio, del mondo dello sport, in questo caso del calcio. È importante che trasmettiate alla gente, che molto giustamente vi segue, no? Si fa un'opinione di quello che legge, di quello che voi scrivete, di quello che voi trasmettete, che trasmettiate un po' di fiducia, indipendentemente dal fatto che ci sia o no il calciatore che ha fantasia. Questa volta diciamo che, se dovesse succedere, non succederà, come d'abitudine sentir dire recentemente, non succederà, ma se dovesse succedere, questa volta non ce li facciamo salire sul punto. 4 anni fa non era un tono minore, porca miseria, e nell'82 quando andarono in Spagna non era un tono minore, è sempre stato un tono minore, salvo poi però che dopo, quando cambiano le cose, allora tutti, no, abbiamo sempre avuto fiducia, io ci credevo, ci ho sempre creduto, è così, è un classico.
Un Lippi tonico a poche ore dalla partita con il Paraguay per l'esordio azzurro ai mondiali, ma naturalmente Menenti non privo anche di qualche venatura polemica.
Lippi giustamente fa queste venature polemiche, come nel suo stile, come da grande sostenitore della nostra squadra azzurra. Dobbiamo giustamente essere con lui, in primis perché anche quando nessuno lo pensava ci ha dato un mondiale. E seconda cosa, che è la cosa fondamentale, a prescindere da tutto si tifa azzurri. Poi potremo anche dire ha sbagliato, ma adesso dobbiamo tifarli.
Molto bene, io saluto Gianni Rivera, ospite della Radio Vaticana quest'oggi, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
E allora un primo parere generale su questi campionati in Africa. È un'occasione di riscatto per quanto riguarda l'Africa? Possono esserlo per il Sudafrica in particolare? O il mondiale in Sudafrica è casuale, cioè rientra nella turnazione che la FIFA ha in mente?
Beh, è difficile dirlo, perché poi le cose che contano, che conteranno dopo, sono le reazioni di chi vivrà dopo il mondiale e che cosa deciderà di fare del Sudafrica, di che partecipazione dare, del proprio apporto tra i bianchi e i neri, insomma, che scelte faranno. Insomma, il problema si potrebbe anche ripresentarsi, ma questo non lo sappiamo, e quindi noi speriamo che questo mondiale almeno dia la possibilità di far stare insieme gente che comunque è ancora un po' al limite del rapporto, e quindi speriamo che serva a superarlo.
Di fatto,
magari un buon risultato del Sudafrica potrebbe essere utile.
Di fatto, Rivera, noi osserviamo anche questo. Nei gironi la FIFA è riuscita a suddividere molto bene le nazionali per sponsor. Vediamo che ci sono tot squadre di un'azienda, l'Adidas da un lato, tot squadre di un'altra azienda dall'altro, la Nike, e poi abbiamo l'Italia con Puma, eccetera. Anche questo è casuale secondo lei? Oggi il calcio è anche questo e dobbiamo rassegnarci?
No, io penso che sia casuale, insomma, hanno fatto i sorteggi, hanno dovuto dividere per valore storico le varie partecipanti nel sorteggio, tant'è vero che non poteva capitare Italia, Brasile, Inghilterra e Germania, insomma, nello stesso girone. Hanno fatto quello che di solito si fa a gruppetti, anche rispettando alcuni valori, per cui poi il sorteggio mi sembra che sia stato regolare, non gli sponsor sono stati sistemati casualmente.
Veniamo all'esordio degli azzurri questa sera. Prima abbiamo ascoltato Lippi, vedremo anche Gattuso tra qualche istante, ma insomma Lippi non le ha mandate a dire anche ai politici, così come Gattuso, state calmi, dice Lippi addirittura questa volta se succedesse non devono salire sul carro del vincitore, perché all'inizio c'era qualche mal di pancia verso questa nazionale italiana. Insomma, lei, oltre che essere stato un nazionale, un calciatore, un pallone d'oro, è anche un politico, come giudica questa attesa italiana che più che di calcio sta affrontando altri argomenti?
Ma mi sembra che faccia parte della normalità. In fondo il calcio è di così grande interesse che tutti pensano di dover dire la loro perfino sulla formazione. Io capisco Lippi, capisco i giocatori, anch'io ho avuto ai miei tempi qualcosa da ridire a chi ci criticava, però insomma fa parte del gioco. Il fatto che poi ci sia qualcuno che voglia salire sul carro dei vincitori, tanto spero che ci sia il carro dei vincitori, perché altrimenti sarebbe una cosa buttata là senza senso. Poi chi deciderà di salire, se c'è posto sale, se non c'è posto non sale, ma non è questo il punto.
Rivera,
io credo che tutto questo faccia parte della dinamica del gioco del calcio. D'altra parte, discussioni di calcio ce ne sono tutto l'anno. Adesso che non giocano le squadre di club e gioca solo la nazionale, si riversa tutto su queste squadre.
Rivera, due domande da studio, una da Antonio Menenti e un'altra da Don Leonardo Biancalani, che è il presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Don Biancalani, per Rivera.
Dottore, buongiorno.
Buongiorno, non lasci perdere il dottore.
Va bene, comunque si dice, è un modo di dire italiano.
Ci siamo tutti dottori, insomma.
Bravo. Senta un attimino, io ho visionato come tutti gli sportivi le prime partite, ho notato una cosa che voglio mettergliela in domanda: non nota uno scadimento a livello tattico e tecnico, magari forse sarà il problema delle prime tre partite per un discorso di non amalgama nelle formazioni dovuta anche a questa globalizzazione eccessiva dei giocatori nelle società sportive?
Ma direi che l'occhiata che ha dato è corretta, anch'io la penso così. È difficile capire con precisione quale sia la motivazione. L'impressione è che la globalizzazione cosiddetta, il modo di interpretare il calcio, che ormai è uguale dappertutto, adesso si parla del 4-4-2, 4-3-3-1, l'albero di Natale e via dicendo, tutte queste parole inutili che si usano per determinare una tattica che poi alla fine è quasi tutto uguale. Purtroppo è così, e si è perso un po' di fantasia, raramente si vedono colpi tecnici che entusiasmano, per cui quando succede qualcosa di particolarmente significativo entusiasma più del solito. Purtroppo ormai la cosiddetta globalizzazione ha pianificato tutto.
Benenti.
Dunque, due domande che forse esulano un po' dal calcio strettamente giocato. Una riguarda il fattore che ho sentito molto malcontento nei tifosi per le partite che non si possono vedere. Cosa ne pensa lei a proposito di questi mondiali che vengono mandati la maggior parte su Sky e per di più a pagamento, neanche sui canoni normali? E la seconda domanda, se è possibile saperne qualcosa di più da chi è addentro al sistema, come mai tutti i biglietti sono stati venduti e gli stadi, almeno da casa, ci sembra un pochino vuoti?
Ma infatti questa è una cosa che ha colpito anche me in negativo, perché se era vero che avevano venduto tutti i biglietti, probabilmente sono andati a finire anche ai bagarini che non riescono a rivenderli, perché è l'unica spiegazione per cui gli stadi rimangono mezzi vuoti alcuni. E per il resto è difficile, boh, non lo so, sono anch'io un po' in imbarazzo su queste cose. Nella prima parte della domanda però non la ricordo.
La prima domanda era questa del collega, gliela sintetizzo perché è una domanda che ci facevamo qua in studio. Noi vediamo i mondiali sulla Rai una partita al giorno.
Ah, sì, sì.
Sky a pagamento.
Lo so, purtroppo la Rai evidentemente c'ha meno soldi di Sky.
Ecco, e qui le aggiungo un'aggiunta personale, Rivera. Allora, la Rai spende molti soldi, fa anche un buon lavoro, dobbiamo anche ammetterlo, però spesso manda in onda, mi permetto responsabilmente, mia responsabilità, spesso vediamo in onda Nani e Ballerine, talk show che sono discutibili. Non è che la Rai potrebbe mandare qualche documentario in più, qualche film e magari investire somme importanti in un servizio come quello del calcio?
Una porta aperta, bisognerebbe cambiare una cultura che ormai si è attestata, probabilmente... La RAI, i dirigenti della RAI danno indirizzi, i direttori, indirizzi che sono quasi più su suggerimenti politici, e questo temo che sia un po' questo. Bisognerebbe fare una vera riforma del sistema televisivo, ma qui ci perderemo in un discorso molto lungo, perché
certo.
siamo soggetti ad un'unica mano che indirizza il pubblico e il privato.
La sensazione è che questi mondiali siano un po' orfani di qualcosa, ecco, almeno visivamente parlando.
Beh, direi di sì, di solito i mondiali devono essere messi in chiaro in modo totale, insomma, la gente che deve vedere la partita in televisione o comunque ciò che riguarda il mondiale dovrebbe essere visto tutto in chiaro, però così non è, quindi è cambiato il mondo e l'interesse economico ha vinto su tutto.
Rivera, comunque Forza Italia per questa sera, grazie
senz'altro.
Grazie a lei per la sua testimonianza,
grazie.
Auguri, grazie per essere stato sulla Radio Vaticana. Ringraziamo Gianni Rivera e allora collegamento con Centurium, Massimiliano Castellani in diretta dal Sudafrica. Massimiliano.
No, siamo a Cape Town e infatti avevamo problemi di collegamento perché qui c'è un vero e proprio nubifragio, siamo veramente in pieno inverno, pioggia fortissima, siamo anche un po' preoccupati perché il Green Point, lo stadio dove questa sera si svolgerà Italia-Paraguay, non è stato coperto dai teloni e chissà che non ci troviamo di fronte anche a una situazione paradossale di terreno acquitrinoso modello inverno italiano.
Ottimo, quindi sei già praticamente sul luogo dove questa sera inizierà la partita, quindi siete già arrivati, anche la nazionale ha viaggiato con te, con voi?
Siamo arrivati ieri sera e c'è stato un allenamento, una seduta molto tranquilla di un'ora da parte di Lippi e poi Lippi che ci ha ricordato di non essere scettici, perché lui è convintissimo delle potenzialità di questa squadra e lo dimostrerà già da questa sera. Noi siamo assolutamente in attesa e trepidanti di vedere che cosa combinerà questa nazionale, che sinceramente è abbastanza anonima vista da fuori.
La formazione, tu hai qualche notizia, qualche schema, qualche ipotesi?
Come dicevo giorni scorsi, lui ha provato 2-3 moduli con un 4-2-1-3, poi passato al 4-4-2, comunque senza fare i tecnici esasperati. Diciamo che la cosa certa forse potrebbe essere la difesa, con i due centrali Cannavaro e Chiellini. Sulla sinistra in questo momento sembra avvantaggiato Criscito, il giocatore del Genoa, e sulla destra il ballottaggio è tra Zambrotta e Maggio. Poi i due di centrocampo dovrebbero essere De Rossi e Montolivo, ci dovrebbe essere Marchisio in questo ruolo abbastanza particolare di trequartista, e poi i tre a supporto dell'unica punta Gilardino dovrebbero essere Pepe, Iaquinta e si sta capendo, dobbiamo capire se inserirà addirittura Pazzini o Di Natale. Insomma, c'è molta confusione sinceramente, perché poi Lippi la formazione non la dà mai e in questo momento sta mischiando ancora di più le carte.
Massimiliano, sportivi italiani al seguito, pochi?
Molti pochi, si annunciano, si prevedono circa 1.000-1.200 italiani, la maggior parte poi sono quelli residenti qui in Sudafrica, ma diciamo che insomma ci sono delle condizioni anche molto particolari, come abbiamo detto nei giorni scorsi, la sicurezza è garantita, però insomma viviamo in un paese che è molto molto sotto pressione per tutti, diciamo, i rigurgiti dell'apartheid, un conflitto sociale che è ancora abbastanza vivo.
C'è attesa, c'è Benenti in studio e forse Don Biancalani, una domanda veloce e poi liberiamo dal Sudafrica.
Per quanto riguarda questa problematica del Sudafrica, che non giunge a noi, perché noi da qui praticamente vediamo pochissime partite e soprattutto l'unica cosa che abbiamo notato sono i posti vuoti, per il resto del Sudafrica e dei problemi dell'Africa non se ne parla proprio. Cosa ci vuoi dire dal campo?
Ma guarda, io siamo passati da una realtà molto molto dura di grossa segregazione ancora dal mio punto di vista, dal punto di vista dei nostri occhi occidentali, di Johannesburg a Cape Town, che è una sorta un po' di San Francisco, una città molto europea, dove però ci sono almeno 1 milione di persone su 4 milioni che vivono nelle baracche. Abbiamo visto delle township sterminate a pochi chilometri appunto da questo stadio avveniristico che è Greenpoint. Si vede veramente delle bidonville, delle case di lamiera, e c'è una situazione molto fatiscente, soprattutto per la popolazione nera. Considera anche che questa è una città che accoglie migliaia e migliaia di rifugiati da tutti i paesi dell'Africa, dal Sudan, dall'Angola, dal Mozambico, dal Malawi, tutti i paesi confinanti anche che cercano rifugio qui, e invece trovano delle condizioni pessime e si ritrovano a fare i clochard per le strade. Quindi i problemi sono tanti, dalla criminalità, dall'AIDS, alla mancanza proprio di lavoro, e questi mondiali hanno portato una boccata di ossigeno, però c'è il rischio che fra un mese tutto torni come prima.
Ma oltre le zanzare naturali, queste zanzare artificiali che noi sentiamo sono veramente così fastidiose?
Sono abbastanza fastidiose, però diciamo che sono anche uno dei pochi momenti in cui questo paese sorride, si diverte, scaccia via tutti questi problemi di cui abbiamo parlato prima, Leonardo. E poi tra l'altro insomma la colpa è di un olandese, come sapete, perché l'ha inventato questo olandese nel 90 credo, e ne ha fatto soprattutto si è arricchito tantissimo con la vendita su scala planetaria, perché se vi ricordate queste vuvuzela si sentivano anche nei campi del mondiale di Corea-Giappone del 2002.
Grazie Castellani, allora buona partita questa sera, domani ti leggeremo sulle colonne di Avvenire.
Grazie a voi.
Grazie, al prossimo collegamento. A questo punto chiudiamo con una battuta con te, Don Biancalani. Le squadre europee stanno deludendo, a parte la Germania.
Sì, credo che ancora sia troppo presto per fare delle analisi. Dopo la prima giornata, almeno delle squadre europee che hanno giocato, tranne la Germania, sono perfettamente d'accordo, c'è un po' di delusione.
E allora, grazie anche a te, buona partita, avremo modo di sentirci ancora.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, in bocca al lupo. E Antonio, tu rimani con noi in studio perché salutiamo Paolo Rotundi. Paolo, tra qualche istante dovrebbe essere in collegamento. Antonio, allora tu volevi aggiungere qualcosa?
Sì, esatto. Secondo me la non forma di queste squadre rientra nella normale pretattica, perché le squadre si dovrebbero essere allenate proprio per entrare in forma nei passaggi successivi. Le grandi squadre d'altronde abbiamo questi tempi studiati a tavolino.
tra qualche istante dovremo avere Paolo, perché vogliamo presentare la testimonianza, qui cambiamo argomento, di Flavio Falsetti, che è un calciatore che è tornato dopo 11 anni in campo ad Ancona qualche giorno fa, colpito da cancro, sta lottando da 11 anni, sembra che ce la stia facendo ed è tornato a calcare, ha fatto una squadra di calcio di persone che stanno lottando contro questa brutta malattia. Paolo.
Eccomi, buongiorno.
E allora buongiorno. Abbiamo pochissimo tempo, vuoi sì. presentarci Flavio Falsetti? Tra poco lo ascolteremo.
Subito. Flavio Falsetti l'ho conosciuto tramite un triangolare di beneficenza che abbiamo organizzato ad Ancona e lui è anche il fondatore di una squadra di... Io dico risorti, forse può sembrare spiritoso il termine, ma appunto riguarda la Life FC, ritorno alla vita. Altro non sono che ex calciatori, quindi professionisti, che purtroppo sono stati colpiti da diciamo un brutto male, una malattia grave, in genere i linfomi o altre patologie oncologiche.
Bene.
E grazie allo sport che hanno praticato a livello professionistico anche per tanti anni, così sono riusciti ad allenarsi anche a una disciplina di vita.
Bene, Paolo,
questo
noi
con parole mie.
Dobbiamo, insomma, così. Dobbiamo...
Scusate, se approfitto solo di mezzo secondo, anche perché voglio, questo è un momento mio di esultanza, diciamo un annuncio vobis gaudium, che la Dirtel ha vinto la Supercoppa Vaticana, ma chiusa la parentesi, questo mi sono permesso di ricordarlo.
E ci torneremo anche la prossima settimana.
Certo, ai nostri radioascoltatori.
Grazie a te, Paolo Rotundi.
Prego.
Andiamo ad ascoltare l'esperienza di Flavio Falsetti, calciatore ammalato, che lotta contro la malattia. Ascoltiamo questa bella esperienza.
Beh, la mia storia è una vicenda di un ragazzo che si avvicina al calcio fin da bambino con la prospettiva poi di arrivare un giorno a fare il professionista, era il sogno che accarezzavo fin da bambino, con grandi sacrifici insomma ero arrivato diciamo al mio obiettivo, poi nel momento migliore a 26 anni purtroppo c'è stata la diagnosi di un linfoma quarto grado, un tumore del sangue che mi ha costretto a cicli di chemioterapia, autotrapianto, radioterapia, interventi e dopo 11 anni insomma sono riuscito ancora una volta a tornare in campo, l'ho fatto non solo come testimonianza della vittoria sulla malattia, un'ulteriore testimonianza, perché poi sono state varie le volte in 11 anni che sono sceso in campo, sono tornato a giocare in campionato con tante ricadute dalle quali poi mi sono sempre rialzato. Gli ultimi 3 anni però sono stati più duri perché questo linfoma purtroppo ha avuto un decorso diverso, la cellula è rinforzata, quindi da occine è passato non occine e quindi ho dovuto rifare di nuovo 3 anni di chemioterapie molto dure e ancora le sto facendo, ma da 15 giorni insomma mi ero messo in testa che dovevo fare questa partita e ci tenevo a farla proprio contro i Papa Boys del Vatican Team, proprio per dare un segnale che dobbiamo fare un'operazione culturale, non solo a livello di prevenzione per sconfiggere queste malattie, ma dare il senso che da queste malattie si può e si deve tornare a una vita normale. Quindi quale meglio di una partita di calcio e scendere in campo, no, come un atleta per far vedere che tu sei comunque in grado di fare una partita vera e di non fare sconti agli altri e di non volerne sconti dagli altri persone.
Falsetti, dalle sue parole traspare il desiderio di non mollare mai, che è tipico anche di un atleta, di un calciatore.
Beh, sai, noi sportivi siamo abituati a fare lo sport col senso di sacrificio, almeno io ci sono cresciuto con questa filosofia, il ruolo che interpretavo da mediano, no, da Gattuso, io ho sempre attaccato la malattia centimetro dopo centimetro, l'aggredisco come se fosse il mio trequartista, Zidane, e non la faccio respirare. Questa è stata la mia arma vincente coniugata poi alla grande capacità del medico che mi segue, il dottor Nando Scalpelli, che io definisco sempre un dottore di serie A senza procuratore, che lavora in un ospedale piccolo come quello di Spoleto, ma che tu hai sempre la sensazione che dall'altra parte non solo c'è un medico capace, ma c'hai anche un amico con il quale puoi condividere alcune cose che magari in centri grandi, no, queste cose qui vengono meno.
Falsetti, lei ha giocato con il Gubbio, l'Urbino, il Taranto, la Civitanovese, alcune squadre tra Serie C e Serie D e credo che altri colleghi sportivi, calciatori, hanno problemi sanitari che li costringono talvolta a lasciare la carriera di calciatore.
Ma sai, questo è un discorso che va un po' preso alla larga perché purtroppo la mia malattia della malattia di tanti altri ragazzi, non solo la malattia leucemica o linfomatosi, sono figlie proprio della non prevenzione nel mondo dello sport. Oggi le agenzie educative vengono meno, la scuola, la famiglia sempre più disgregata, le parrocchie che erano fondamentali come senso di aggregazione e soprattutto perché davano il senso di competizione. I giovani di oggi, 9 su 10 hanno paura di fare una capriola proprio perché sono borghesiti, vivono quotidianamente davanti al computer, quindi lo sport per loro è estetica, non è più lo sport fatto con senso di sacrificio. Quindi l'unica agenzia educativa che in questo momento c'è è lo sport, perché un altro concetto purtroppo importante è che non esiste più la visita di leva, quindi molte malattie non vengono più riscontrate, quindi è importantissima la prevenzione nel mondo dello sport. Io ho costituito questa squadra Life con tutti gli atleti malati e guariti dal cancro proprio per dare il segnale che non solo uno può tornare alla vita normale, no, facendo il calciatore o lo sportivo, perché noi non siamo soltanto calciatori, ma proprio perché nel mondo dello sport, non solo il calcio, ma lo sport non professionistico, dobbiamo fare delle visite mediche vere, dobbiamo consegnare ragazzi sani che non abbiano difetti motori, che non abbiano difetti ai denti, che siano soggetti controllati periodicamente da medici di base.
E grazie a Flavio Falsetti a questa sua bella e ricca testimonianza. Antonio Merenti, 10 secondi, un francobollo e chiudiamo.
Interessantissima questa testimonianza. Una cosa che dovevamo fare la scorsa settimana, i nostri complimenti alla Schiavone per questo incredibile torneo che ha vinto e i nostri auguri migliori al dottor Rossi.
Grazie a Antonio Merenti. E andiamo, naturalmente Rossi, il nostro Valentino in motocicletta, diciamo così. Chiudiamo questa pagina sportiva. Auguri alla Nazionale Italiana di Calcio per esordio stasera con il Paraguay. Ci troveremo lunedì ancora, non solo sport, sulla Radio Vaticana, da Luca Collodi. Grazie.